Punto numero 7 all'ordine del giorno, presentato dal gruppo consigliare del Flacchetti, sindaco centro-sinistra Terzina Lunga, avente concetto ordine del giorno in merito al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e agli interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni. Passo la parola al consigliere capogruppo Francesco Gialli per la presentazione o lettura.
Sì, grazie. Allora, questo ordine del giorno che si sta cercando di portare i consigli regionali e regioni stesso per dar forza a questa problematica dei finanziamenti che il governo dà a tutte le regioni per quanto riguarda un tema importante che è la sanità. Allora, visto l'articolo 32 della Costituzione in cui si sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, di interesse della collettività e garantisce pure la salute agli individui, vista la legge 23 dicembre 1978 numero 833 istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, con la quale è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, legato ai principi della Costituzione italiana, che è orientato alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurano l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. Premesso che gli stanziamenti in favore del Servizio Sanitario Nazionale previsti dalla legge 29 dicembre 2022 numero 197 bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 alla luce delle persistenti inflazioni già presenti nel novembre 2022 e superiore al 10% sulla base annua, hanno comportato in termini reali un impegno sulla spesa sanitaria inferiore agli anni precedenti, che si attesta intorno ai livelli prepandemici. Il documento di economia e finanza 2023 DEF, approvato a maggioranza del Parlamento il 28 aprile 2023, prevede una spesa per il comparto sanità pare al 6,7% del PIL per il 2023, era 6,9% nel 2022, con un orientamento in discesa fino al 6,2% già a partire dal 2025, a cui va aggiunto anche l'effetto dell'elevata inflazione persistente che in termini reali riduce il valore delle risorse impegnate. All'interno del citato DEF 2023 non risulta prestata un'adeguata attenzione alla tematica relativa allo sviluppo della sanità territoriale e alla connessa operatività delle case e degli ospedali della comunità, strutture territoriali intermedie tra l'ospedale e l'assistenza primaria, di base che, oltre agli altri, hanno anche l'obbligo di alleggerire il peso degli accessi non appropriati al pronto soccorso e migliorare il funzionamento dei presidi ospedalieri nei fondi del PNRR ad essa correlati, pari a circa 7 miliardi di euro di investimenti. La Fondazione CIVE, che persegue senza scopo di lucro con l'attività di ricerca indipendente, la diffusione delle evidenze scientifiche al fine di costruire la sostenibilità del servizio sanitario pubblico, equo e universalistico, ha evidenziato preoccupanti segnali di definizione del servizio sanitario nazionale emessi dal DEF 2023, che mettono a serio rischio il diritto costituzionale alla tutela della salute, quanto la progressiva riduzione della spesa pubblica in materia sanitaria rischia di avere le proprie conseguenze quella di spingere i cittadini verso il servizio privato o talvolta a non consentire loro l'accesso alle cure mediche, minando il rispetto dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione di universalità, uguaglianza e di equità delle prestazioni sanitarie nei confronti di tutti i cittadini. Inoltre, come annunciato dal Governo nell'informativa del Parlamento del 1 agosto 2023, il Governo ha deciso di ridimensionare gli investimenti per la missione 6 del PNRR e, nello specifico, di rimodulare in negativo le iniziative per la sanità territoriale con interventi per le case di comunità che passano da un target di 1.350 a 936, per gli ospedali di comunità che si riducono da 400 previsioni a 304 unità e per le centrali operative territoriali che dalle 600 preventivate si riducono a 524. Per la telemedicina e gli adempimenti antisismi degli ospedali, creando così una situazione di forte incertezza rispetto agli investimenti già decisi e soprattutto strategici. Rilevato che in tale contesto assume particolare rilievo anche il problema della carenza di personale, ovvero di medici specializzati, infermieri, professioni tecniche, OS, medici di medicina generale, sia negli ospedali che sul territorio, che rischia di provocare disfunzioni per gli utenti, in particolare per quanto riguarda le liste d'attesa, mettendo a serio rischio la capacità di garantire a tutti i cittadini in tempi adeguati l'accesso ai servizi sanitari essenziali. In Italia la spesa sanitaria è già oggi al di sotto della media dei paesi OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dietro a Spagna, Francia e Germania, pur essendo il paese con l'età media più alta, pari al 44,4 anni. Con tutto ciò che questo dato comporta in termini di necessità di assistenza sanitaria e patologie correlate all'invecchiamento. Considerato che la sostenibilità del sistema sanitario nazionale pubblico, nato in principi di universalità, equità e uguaglianza, con l'ambizione di assicurare un adeguato accesso alle cure a tutti i cittadini, indipendentemente dalle disponibilità economiche e delle appartenenze sociali, istituito in alternativa al precedente modello assicurativo previdenziale, ove l'accesso alle cure era garantito soltanto a determinate categorie di lavoratori, necessita di una costante e sempre maggiore attenzione in termini di finanziamento da parte dello Stato. Per questo motivo, al fine di mantenere adeguati livelli di erogazione alle prestazioni sanitarie e incidere tra le altre questioni anche sulla riduzione dei tempi di accesso al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i cittadini, non è più rimandabile la scelta di destinare al Fondo Sanitario Nazionale ogni anno una percentuale fissa del rapporto al PIL, allo scopo di garantire il finanziamento costante al Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, per ovviare alla citata carenza di personale sanitario che riguarda sia il settore ospedaliero che quello territoriale e che genera diffuse difficoltà nell'assicurare l'erogazione dei servizi sanitari essenziali a tutti i cittadini, parallelamente alle promozioni di un piano straordinario di assunzioni, è necessario procedere al superamento del tetto di spesa al personale, vincolo che rende impossibile risolvere le pesanti carenze presenti in modo strutturale e che costringe le istituzioni e gli ospedali a ricorrere per garantire il servizio a soluzioni tampone, quali la chiamata di medici a gettone o il coinvolgimento delle cooperative. In base all'esperienza maturata durante la pandemia del Covid-19, in virtù delle ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR, è necessario costituire al più presto una rete di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali definite dal decreto ministeriale 23 maggio 2022 numero 77, sviluppare in Toscana sulla base di indirizzi contenuti nelle deliberazioni di giunta regionale 19 dicembre 2022 numero 1508, capaci di dare risposte ai bisogni di salute delle persone, prendendo in carico le cronicità e investendo sulla prevenzione delle malattie, oltre a consentire una razionalizzazione della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, talvolta causa di prestazioni inappropriate e eccesso di prestazioni di farmaci. Ritenuto che non sia pertanto più procrastinabile l'individuazione di risorse vincolate dal bilancio dello Stato, stabili e pluriennali, dedicate alla sostenibilità del sostegno sanitario pubblico e non inferiori al 7,5% del PIL, allo scopo di garantire la tutela della salute di tutti i cittadini secondo i principi di equità, universalità, eguaglianza e rispetto della Costituzione, richiamata la proposta di legge al Parlamento numero 13, disposizioni in materia di finanziamento della spesa sanitaria, modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502, presentata dal gruppo del Partito Democratico del Consiglio regionale della Toscana, nella quale viene previsto un impegno di risorse del bilancio dello Stato da destinare al sistema sanitario nazionale per ogni annualità a partire dal 2025 in misura non inferiore al 7,5% del PIL dell'anno precedente al netto del tasso di inflazione. Impegna il sindaco e la giunta a farsi promotori di tutte le sedi a partire da quelle istituzionali della necessità di aumentare i livelli di finanziamento del sistema sanitario nazionale, rappresentando al governo in particolare l'urgenza di integrare le risorse sul Fondo Sanitario Nazionale alla luce delle inadeguate previsioni contenute nel DEF 2023 e in prospettiva ad approvare una specifica normativa che prevede per ogni anno la destinazione di una percentuale fissa di risorse non inferiore al 7,5% del PIL a favore del suddetto fondo, al fine di poter garantire un'effettiva universalità del sistema e un adeguato livello di accesso alle prestazioni e di erogazione dei servizi. L'esigenza di modificare o rimuovere quei vincoli che impediscono miglioramenti in termini di efficacia di erogare dei servizi come il tetto di spesa per il personale sanitario, una condizione ostativa che limita interventi di tipo strutturale, quale un piano straordinario di assunzioni necessario per far fronte alle attuali criticità, la necessità di assicurare adeguate risorse allo sviluppo della sanità territoriale, con particolare riferimento alle case di comunità e agli ospedali di comunità, funzioni alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel PNRR e nel decreto ministeriale 77 del 2022, allo scopo di potenziare e sviluppare l'assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale di prossimità, rafforzare la continuità assistenziale e favorire un approccio di cura multidisciplinare nei confronti del paziente. Anche in relazione a quanto disposto al punto precedente, la massima contrarietà in riferimento alle scelte operate con la recente revisione al PNRR, chiamata in narrativa, con il fatto di ridurre i presidi di sanità territoriale previsti dall'originale pianificazione europea, rinviandone la realizzazione e non ben precisati interventi futuri. A trasmettere il presente atto al governo, anche tramite le prefetture territorialmente competenti e in particolare al Ministero della Salute. Grazie.
Grazie. Può aggiungere altro? sufficienti propaganda.
Ma questi ordini del giorno su, su temi così importanti non so quanto siano efficaci portarli in questi consigli, piccoli consigli, ma sono sicuro che se in tutti i consigli della regione ridonda questo ordine del giorno e alla regione stessa viene condiviso anche da tutti i consiglieri, diciamo, questo ordine del giorno, molto probabilmente sono quelle voci che possono arrivare anche al governo e possono anche trovare delle variazioni delle scelte fatte, come prima citava Mattia per il tema che si è affrontato, no? L'aver esposto questo il tema del inceneritore che era previsto, nel averlo pubblicizzato e ridondato in questo modo facendo i suoi passi, ha portato comunque sia degli effetti che comunque sia avrebbero generato lo stesso con gli incontri pubblici che avrebbe dovuto fare comunque sia il sindaco stesso. E quindi anche questo tema qua è un tema abbastanza importante, perché credo tutti ci sia a che fare con la serenità, più o meno, spero meno per voi, ma insomma quando ci si affaccia davanti a un problema di salute, sentissi dire la lista non c'è più quest'anno quando siamo a febbraio, oppure sì, può fare questo esame, devi farlo a pagamento perché se no le liste sono finite, ci sembra assurdo, a me tuttora mi sembra assurdo, anche in passato, e è opportuno non abbassare più di quello da dove siamo arrivati, quindi cercare di tenere alto questo livello.
A chi la parola? Prego, consigliere Saverri.
Chiaramente quando si parla di Italia della sanità è sempre un tasto dolente, però io vorrei sommessamente ricordare che siamo arrivati a questo punto dopo anni di tagli avanzati dalla regione toscana, che non certamente è amministrata dal centro-destra. Io sono stupito che magari tutte queste levate di scudi arrivino adesso e non sono arrivate in passato, quando magari il governatore Rossi nel 2015 sosteneva pubblicamente che in Toscana c'erano troppi infermieri, quindi bisognava tagliare per risparmiare 100 milioni. E nel 2021 è cambiata regione, ma la musica è sempre la stessa, perché l'ASL in Toscana chiedeva 137 infermieri in più, la regione gliene ha dati 50. Quindi questi sono problemi atavici che attanagliano la sanità toscana. È inutile adesso che c'è un governo di un colore diverso dal vostro che vi studiate per i tagli, perché i tagli ci sono sempre stati. E vorrei anche ricordare quando il sottoscritto vi metteva un po' l'allarme sui tagli locali, che erano quelli del punto del primo intervento a Sinalunga, del medico a bordo dell'ambulanza, e voi all'epoca faceste la levata di scudi contro Savelli, perché Savelli era un allarmista, io ricordo queste parole, lettera redatte, scritte da tutti i segretari del Partito Democratico della Val di Chiana, io questa non me la scorderò mai, ce l'ho bella stampata, me la ricordo perché è un monito, tutte cose che l'allarmista poi si sono verificate, e poi certamente non l'ha fatto il governo centrodestra. Quindi questa vostra levata di scudi, scusate, ma è assolutamente strumentale. Grazie.
Altri? Consigliere D'Attori?
Io apprezzo questo vostro ordine del giorno, perché la salute riguarda tutti, e purtroppo i casi di tumore e quant'altro ce ne sono tutti i giorni di più, e occorre sempre più posti in ospedale, occorre sempre più visite specializzate che ci sono le lunghe attese, però mi dispiace arrivare tardi, perché insomma questo è dovuto anche a tanti anni di sprechi e di riforme poco lungimiranti. Il disavanzo strutturale dei conti delle aziende sanitarie in Toscana si aggira intorno a 500 miliardi di euro, e non credo che in un anno questo disavanzo l'abbia creato il governo Meloni, anche se io non faccio parte di quel governo, però bisogna essere trasparenti. Io dico sempre quello che penso, quando sbaglia la destra lo dico, quando sbaglia la sinistra lo dico, sono una lista civica apposta, io non sono presa per la giacchetta da qualcuno. Quindi mi dispiace, voi paventate una cosa che sinceramente non ha senso, perché la colpa è solo la vostra, perché in Regione Toscana ci siete voi, c'eri e ci siete, e quindi non avete saputo organizzare la macchina. Poi vi ricordo anche che non so come è andata a finire la storia, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, è stato indagato per un'inchiesta per un buco di bilancio di 400 milioni nella ASL di Massa. Ora io non so se è stato assolto, meglio di voi e dei vostri, però cioè, mi capite che qualcosa non funziona a casa vostra e poi la potete riscaricare su persone che sono arrivate da ottobre, quindi da circa un anno. Perché anche quando un consiglio si mette dentro un comune, il primo anno deve fare rodaggio, deve capire quello che c'ha, quello che non c'ha, quindi di che cosa state parlando? Ma pensate che i cittadini sono veramente stupidi. Io mi dispiace, sono a favore dell'aiuto sanitario a tutti i cittadini, ma questo ordine del giorno non ve lo voto, ve lo voto contrario, perché voi state facendo delle relazioni che non sono delle richieste. Non potete scaricare la colpa sul governo quando è la regione che l'avete governata sempre voi ha fatto tutto questo grande disavanzo, 500 milioni. E ora date la colpa al governo che è un anno che c'è. Ma di che si parla? Se l'ha ridotto grazie alla vostra disgraziata gestione. Quindi mi dispiace, è inutile che sorridi. Io ti capisco, però c'è poco da sorridere. Qui c'è solo da piangere perché la gente deve andare a pagare i medici perché con l'ASL non c'è posto, quindi c'è poco da ridere.
Posso rispondere?
Sì, sì, certo.
Prego, giusto per... No, non vorrei che ho letto male, perché non sono un grande lettore, ma non aveva proprio un colore politico questo ordine del giorno, perché si sta riferendo a una scelta fatta dal governo di ridurre. Il finanziamento, quindi un dato concreto, ok? Non
sì. Da,
no, no, nel senso per volevo ribadire perché insomma non è un dato di fatto concreto, non è una cosa che. Quindi cioè, prima ci si aveva, se prima alla regione gli arrivava 100, oggi gli arrivano 90. E la regione, e con questo ordine del giorno non è che si dice di avere 110. Si dice di avere 100 perché già c'era l'osso prima e con questo qui si crea proprio disagio. Tutto questo era l'ordine del giorno presentato, volevo essere solo più chiaro, volevo rispiegare, solo perché non volevo essere frainteso.
Va bene? Se non avevi fatto sprechi,
bene, altri, prego, consigliere Rocci.
Allora, io apprezzo questo consiglio di questi modi, no? Di farsi promotori di tutte le sedi a partire da quello istituzionale. Ecco, io ricordo a questo consiglio, se non mi sbaglio, a suo tempo era già stato affrontato, anche se non in sede proprio diciamo istituzionale, la carenza di un medico a Bettolle. Quando è andata in pensione la dottoressa Pinzuti, noi per il nostro quello che si è potuto fare abbiamo fatto una richiesta praticamente a chi di competenza, all'ASL, non ci hanno ancora mai risposto, però ricordo proprio perché è fatto di tante belle parole, diciamo, questo ordine del giorno, che in buona sostanza qui ci sono la maggior parte di persone che abitano Bettolle, diciamo che la gran parte, ora non tutte, ma comunque si tratta di persone ultra settantenni che sono state costrette a trovare praticamente dislocazione per carenza nell'ambito praticamente del territorio, sono state costrette a trovare praticamente il proprio medico di base, a me qualcuno mi ha raccontato a Trepanda, a Foiano, a Cesa, cioè voglio dire a Torrita, ora io mi domando. Se queste stesse persone, che la maggior parte venivano accompagnate dai figli, dalle figlie, dalla nuora, eccetera, ve lo immaginate che che diciamo grado di sanità ci sarà mai quando praticamente una persona a questo punto è costretta a telefonare a un medico. Allora, fermo tutto quello che è stato detto dal consigliere Raccoli, il consigliere Saverio, che assolutamente condivido, nell'impegno da parte del sindaco e della giunta, io prima di tutto ci metterei praticamente sempre a proposito di territorio, il nostro territorio, e proprio per il nostro territorio vi chiederei di impegnare il sindaco in prima persona, perché comunque lui è responsabile della sanità, e la giunta a farsi promotori sì in tutto questo senso, ma anche di rimettere un medico condotto a Bertolle, permettere a queste persone di andare personalmente dal medico per potersi un attimo rapportare. Io non sono l'unica qui consigliere di Bertolle, quindi voglio dire, c'è Dini, c'è Fazzi, c'è Chiesetta, quindi voglio dire, ci sono. Ora, se a loro il medico non serve, io quello non lo so, per fortuna ancora non è servito nemmeno a me. Però sta di fatto che ad oggi il medico ancora non ce l'ho. L'unica scappatoia che mi hanno dato era o andare a Cesa perché non c'è più posto, oppure dice fai il ricongiungimento e prendi la pizza. Ma cioè voglio dire, il medico non è che io devo prendere il medico camminare, io il medico fino a prova contraria lo scelgo. Quindi se c'era una persona che in qualche modo era una persona che aveva i suoi qua ed era circa, se non sbaglio, circa 1200 persone, cioè voglio dire, ma è possibile che queste persone sono state messe per una negligenza a spasso praticamente per tutta Valigliano, proprio di Valigliano? Quindi in questo monito io direi di farsi promotori in primo luogo, di trovare praticamente un sostituto della dottoressa Rizzuti da collocare al suo posto, in modo tale che queste persone abbiano una sanità agiata.
Altri?
Io.
Prego, Fazzi.
Allora, io posso condividere, cioè condivido quello che dice il consigliere Angelina, Tatiana, Mattia. Io però dico, nella salute è la cosa più importante, cioè tutto il lavoro con le persone. Allora, in tre giorni sono fatti tanti sbagli, per carità di Dio, perché io sono prima a mettere la loro. Però se noi nella sanità volevo dire, invece che lasciare la percentuale che c'era, si diminuisce e poi magari si fa una legge di bilancio con un deficit a 14 miliardi, allora noi rifacciamo la 15 e mettiamo qualcosa più nella sanità. Perché, ho detto, con tutti gli errori annessi e connessi che si è fatto, perché volevo dire, nessuno, per carità, però volevo dire, tanto siamo... oppure io era anche il discorso di attivare il famoso MES, che è tutto un discorso di piedi là di sopra. Però come ho detto io, se fa la legge di bilancio a 14 miliardi, facciamo una 15, 16, però magari teniamo il rapporto con il operatore della sanità, o con quello che era Anna, quello no, di diminuirlo per 300, sembra che sta sempre più male. No, sta meglio. E se si toglie. E come si dice, non si arriva a fare le visite o compagnia bella, da di Dio. Poi espreti e compagnia bella, quindi vanno tipo a tutti dappertutto, che siano bianchi, che siano rossi, che siano verdi. Ho finito.
Altri?
Sì, io credo che sia giusto aderire e dare questa cosa, perché comunque sia la salute non è un sprecare, non so, però se si riesce a non far passare quelli che sono i soldi destinati alla sanità, credo che sia una cosa importante. I medici nei paesi purtroppo non ci sono più perché non ci sono i medici. E purtroppo.
Perché avete messo il numero chiuso all'università?
Non si può, non si è messo tutto. Comunque la cosa essenziale è questa, che i medici non ci sono e quindi non è che li può trovare.
Altri? Allora, prima di mettere in votazione, io credo che lo spirito dell'ordine del giorno non era andare a trovare responsabilità di malfunzionamenti nella sanità gestita da chissà quale regione, da chissà quale giunta regionale, insomma. L'intento era quello di evidenziare, provare a dare un freno alla diminuzione dei fondi destinati alla sanità che dalla finanziaria passano, mi sembra, di 0,2 l'anno, mi sembra, di 0,2 punti, insomma, quindi una discesa anche importante che porta le risorse per la sanità pubblica a un livello al di sotto del limite di 0,5, al limite, insomma, questi sono indicatori europei che dicono al di sotto di un certo limite la sanità pubblica non ha più la possibilità di esistere, se si va a investire ancora meno. È chiaro che questa cosa, se si crede in un servizio sanitario pubblico, bisogna dare un'inversione, responsabilità di tutti i governi che si sono susseguiti negli ultimi anni, insomma, sia di centrodestra che di centrosinistra, ci hanno cambiato, perché tutti hanno provato a diminuire, tranne nel periodo del Covid con il ministro Speranza, che invece in virtù per la necessità, insomma, del Covid, questa percentuale è stata aumentata, ma poi c'è stata la ripresa al calo. Quindi se vogliamo vantare una sanità pubblica dovremmo impegnarci a tenere questo livello di investimento sulla sanità rispetto al PIL a un livello adeguato. Insomma, cosa diversa è le valutazioni che ognuno di noi può fare sulle sanità, sulle 20 sanità regionali di questo paese, che ci si può impegnare quanto vogliamo. Insomma, sicuramente, però ad oggi tutti gli indici mettono la sanità toscana, con tutti i problemi che ha, con tutte le difficoltà che ha, tra le migliori due o tre sanità, tra la sanità italiana. Io credo c'è da lavorare tantissimo, insomma, e quando dico tra le due e tre, insomma, non è che alla prima c'è delle sanità anche governate da governi centrodestra, insomma, che vanno bene, quindi modelli che funzionano, però non è da denigrare il modello toscano, che tutto sommato non è con le varie defoianze che può avere, insomma, però è un modello che sta funzionando. È chiaro, un modello che rispetto ad altri modelli ha bisogno di risorse, forse ha bisogno di risorse veramente importanti, ma molto probabilmente anche di risorse minori rispetto ad altri modelli, perché sapete benissimo che il modello toscano è un modello che si basa su tanti aspetti, insomma, sul sistema del volontariato, quindi la rete del volontariato che è in Toscana forse è di esempio a tante altre regioni che una rete di questo tipo non l'hanno costituito. Riguardo quindi alla riduzione del medico, quindi nell'ambulanza, e la riduzione dei medici di medicina generale non c'entra niente con questo tipo di mozione che oggi portiamo, che ha un altro intento e guarda a una prospettiva diversa, guarda a un tema diverso. Lì sappiamo benissimo che il problema, che non è tanto la giunta, il sindaco, il consigliere che si impegna a trovare il medico metodo. Sappiamo visto che i medici non ci sono, indifferentemente da chi è amministrato il comune, perché non lo so perché non ci sono. Molto probabilmente sarà anch'io fermo, ma è una idea mia, che molto probabilmente non è un'idea giusta, perché insomma, pur averla sollecitata, non da me, ma da persone più sicuramente migliori di me in questo settore, insomma, io penso che il tema del numero chiuso all'università è un tema sicuramente che influisce su questo, malgrado questo su anni che se ne parla, però nessun governo, né di centro-sinistra né di centro-destra, ci ha messo testa in un sistema di questo tipo. Mi viene a pensare che forse ci sono degli interessi che forse la politica non riesce sicuramente a toccare o a scardinare, quindi degli interessi di tipo economico che c'è una volontà a mantenerli così. Io penso su questo l'azione politica di tutti può sicuramente essere determinante per scardinare un meccanismo di questo tipo. Questo sia sui medici di medicina generale, ma anche sui medici di pronto soccorso, che sono quelle professioni che meno vengono scelte di specializzazione. guardate un po', le specializzazioni meno scelte sono quelle di pronto soccorso, di anestesista, facciamo una lista delle specialisti che mancano, tutte quelle specialistiche che purtroppo una volta fatto l'orario nel pubblico non possono andare fuori a fare la professione. Se io sono un medico di pronto soccorso, fo quello e basta, non è che la sera c'è un ambulatorio di pronto soccorso, così come se fuori l'anestesista, fuori l'anestesista, poi l'ambulatorio dell'anestesista insomma non esiste, arrivavo stasera ma fa una visita all'anestesista, ecco, per cui molto probabilmente ecco, questo concetto che voglio lanciare forse deve anche un po' far riflettere, insomma, che molto probabilmente si sceglie altre specializzazioni perché poi ci permettono di fare la seconda professione, quindi la professione anche privata, insomma, quindi ecco, su questo io inviterei a riflettere, insomma, una nostra più quotata cittadina a suo tempo aveva fatto una proposta e portato avanti un tema che su questo tema insomma provava a metterci le mani, insomma. Per quanto riguarda il medico di medicina generale, ripeto, non è che il sindaco non si interessa di questa cosa, non ci sono, hanno addirittura anche la nostra USL i salari massimali da 1.500 a 1.800 che sembrano non portati, forse non è sufficiente, sono tanti. Noi abbiamo provato a dare una risposta con la struttura aperta qui qualche mese fa, dove o bene o male qui per 10-12 ore al giorno, non ricordo bene, non so, dalle 8 alla mattina alla sera, 12 ore al giorno, perlomeno un medico, insomma, uno può trovarlo e quindi può. Ed è vero che normalmente vengono curati i pazienti di quegli 8 medici che hanno aderito perché gli altri non hanno aderito, ma chiediamoci anche perché gli altri non hanno aderito, insomma, quindi pongo un'altra domanda a cui non do risposta, o forse non la so nemmeno la risposta. Ci sono alcuni medici che hanno aderito, altri no. Ma è vero anche che eticamente i medici che sono lì dentro, se viene un paziente che chiaramente ha bisogno di essere curato perché ha un'emergenza, ha qualcosa, deve essere visitato, al di là del fatto che sia un mio paziente o meno, sono tenuto a curarlo e a dargli occhio. Quindi questa è una struttura, se vedete benissimo, che è la prima che è nata nella nostra ASL sud-est, è nata più a Senuna, la terza, la quinta della regione toscana. Quindi è quel minimo di risposta che abbiamo provato a dare ai cittadini, per aver individuato una struttura di riferimento. Detto questo, io annuncio il mio voto chiaramente favorevole a questa mozione. Mi piacerebbe che comunque nello spirito, insomma, della tutela della salute, più che mai della tutela e del mantenimento della sanità pubblica di questo paese, è chiaro che un voto anche della minoranza su questo tema, un voto favorevole, farebbe piacere e sarebbe un segnale importante. Metto in votazione il punto numero 7, ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Edo Zacchei, sindaco centro-sinistra per Sinalunga, avente ad oggetto finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e agli interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni. Chi è a favore? Contrario? 3 consiglieri contrari, astenuti? 1 astenuto.